Due minuti dopo le nove, Stevie Wonder che non fa solo allegria ma fa anche tanta tanta valtellina in questa giornata speciale del giorno delle locuste, qui in diretta dal Palazzo Comunale di Tirano, dove tra poco comincerà Ottavia, il convegno di cui vi abbiamo parlato e dove oggi ci sarà anche la presentazione Urbi e Torbi alla città e al mondo della struttura carceraria di Tirano che diventa comunità di recupero. Con noi c'è adesso Cecco Bellosi, buongiorno, ben arrivato, come dire, spiritual guidance da sempre del Gabbiano. Ti ho presentato come direttore educativo. Che cosa fa il direttore educativo? Parla vicino al microfono, mi raccomando.
Va bene, allora il discorso che hai fatto prima, direttore educativo, direttore, cioè così via. In realtà è che io, non volendo assolutamente occuparmi di tutte le menate organizzative, dico che mi occupo degli ospiti, quindi delle relazioni con gli ospiti, che è la cosa che mi diverte di più, quindi faccio una cosa che mi piace e lascio tutte le incombenze burocratiche e amministrative al direttore che Massimo Pirovano. Cioè
che dopo serie, sentiremo, è un titolo fake, sì, insomma. Esatto, sì. Senti, scherzi a parte, Cecco Bellosi, come dire, è uno, forse anche l'Omero del Gabbiano, perché è il grande narratore di una storia, che è una storia che ormai ha tanti anni sulle spalle, ma che incrocia tanti pezzi della storia d'Italia degli ultimi 30-40 anni, e anche dal punto di vista, come dire, della narrazione, dal punto di vista strettamente letterario, è una storia interessantissima. Ci vorrebbero due ore almeno per poterla raccontare, forse ci limitiamo a raccontare quella parte di storia del Gabbiano che incrocia, che porta a Tirano. Poi invece del progetto sul carcere parleremo con Massimo Pirovano, ma come arriva fino a qui il Gabbiano?
Ma allora, il Gabbiano arriva fino a qui perché a un certo punto è stato sfrattato da una sede che aveva annesso, dove una congregazione religiosa che era erano i proprietari, hanno venduto a dei privati. Hanno venduto un bene che aveva un vincolo sociale. I nuovi proprietari ci hanno fatto un resort, che probabilmente ha anche una valenza sociale, ma forse un po' elitaria. A quel punto padre Camillo De Piaz, che era un caro amico e che aveva fatto tutta una serie di iniziative con noi in precedenza, insieme a Davide Turoldo, ci ha offerto praticamente, incomodato, la struttura che si chiama Casa del Fanciullo, che era proprio di fronte alla Basilica. E quindi noi siamo venuti qui con una comunità terapeutica e con una casa alloggio per persone malate di AIDS che erano presenti prima annesso. Ci siamo stati per 20 anni, per oltre 20 anni, anche qui, perché noi siamo un po' come degli squatter, veniamo spesso sfrattati, siamo stati di nuovo sfrattati, e però questa volta abbiamo dovuto acquisire questo ex carcere che abbiamo voluto trasformare anche simbolicamente in un luogo di libertà e di responsabilità, perché ci sembrava giusto togliere le sbarre, togliere i blindati, togliere il muro di cinta.
Quindi fammi capire, la comunità che ho avuto modo di visitare anch'io questa mattina prima di venire qui è quella sotto sfratto?
È quella sottosfratto.
Ah, ok, perfetto.
Sì. È quella sottosfratto, dove il sottosfratto da 15 anni, devo dire. Siamo
è un luogo resistenziale, sì, sì. Guerra di trincea.
Sì, siamo fondamentalmente degli squatter. Io avrei preferito continuare a fare lo squatter, ma purtroppo non è più possibile.
Cioè, ecco, ma 20 anni fa cosa voleva dire fare comunità per i malati di AIDS, o comunque comunità a Tirano? Perché adesso che il sindaco è andato via lo possiamo dire, 20 anni fa non credo che il clima fosse
favorevole.
Molto favorevole o facile.
Ecco, io credo che bisogna prendere atto, e quindi anche del cambiamento dell'atteggiamento della popolazione di Tirano nei nostri confronti, perché all'inizio chiaramente l'impatto dell'arrivo di una casa alloggio per malati di AIDS, in cui l'AIDS era la nuova peste, era la peste del secolo, è stato un impatto forte, è stato un impatto forte, così come l'aver portato qui una comunità che accoglieva soprattutto gli ultimi, cioè i senza casa, i detenuti, perché noi abbiamo sempre accolto molti detenuti. È stato un impatto forte, ma noi abbiamo resistito, ma dall'altra parte anche ci sono state delle basi per il dialogo, e quindi questo è stato possibile. E a un certo punto è accaduta una cosa molto bella, è accaduto il fatto che quando noi appunto dovevamo andare perché avevamo avuto lo sfratto, è stato il comune di Tirano a dire rimanete qui, cioè rimanete a Tirano.
Quindi è scuoter pure il sindaco?
No, il sindaco non è scuoter, però è simpatizzante nostro.
Strizza l'occhio, sì, senza formalizzarsi troppo. Ecco, tra l'altro, due cose che vale la pena di sottolineare. La prima è che le vostre attività in questo caso si riferiscono a Tirano, ma in realtà si espandono non solo su tutta la Valtellina, ma in gran parte della Lombardia. La seconda cosa è che ci siamo focalizzati, e torneremo a parlare anche del tema dell'AIDS, ma le attività del Gabbiano riguardano tanti e diversi tipi di fragilità. Per esempio, non li hai citati tu, lo faccio io, anche l'accoglienza ai migranti.
Beh, noi accogliamo i migranti soprattutto in provincia di Lecco, li abbiamo accolti a Cascina Cuccagna a Milano. A Tirano gestiamo lo SPRAR, che è un centro per l'accoglienza dei rifugiati, cioè di coloro che hanno avuto il riconoscimento di diritto d'asilo, insieme al comune. Così come a Tirano gestiamo un servizio di housing per le persone in difficoltà, così come abbiamo questa cooperativa che sta producendo vino, tanto a te non ti frega niente perché sei astemio, ma insomma...
Però fa anche le patate, per cui sulle patate...
Il grano saraceno.
Le patate blu e il grano saraceno. E poi abbiamo anche, per dire, a Milano... Al quartiere Ponte Lambro abbiamo uno spazio sociale di ascolto e orientamento dedicato a Don Gallo, che in un anno segue più di 100 persone.
Hai parlato della cooperativa e poi toccheremo anche quell'argomento, sì. Perché poi tutto si tiene, e in qualche modo anche l'attenzione nei confronti delle fragilità è una sorta di attenzione verso la biodiversità esistenziale, e quindi racconteremo anche questo aspetto. Cecco, ti chiediamo non solo di fare il direttore educativo, ma oggi di fare anche l'organizzatore dietro le quinte, l'ufficiale di collegamento, per cui magari poi torni anche al microfono, ma saranno tante le voci che accoglieremo nell'arco di queste due ore, e poi dobbiamo tornare anche agli argomenti del giorno delle locuste, altrimenti il professor Di Stefano poi non si tiene.
Agitato, molto
sì,
agitato.
Poi mi straccia la bandiera europea del sindaco in segno di rabbia
e
di contestazione.
No,
cito la bandiera europea perché nuovamente, come tutti i venerdì, ci tocca parlare di Mario Draghi, che ha
lo
fatto l'ennesima.
Sapevo che arrivavi lì.
Me l'ha messo in scaletta, quindi non è che...
Certo, sì, assolutamente.
Ieri Draghi ha fatto l'ennesima, baruffa forse no, però... come sempre non se l'è mandate a dire con il presidente della Bundesbank. Draghi sostanzialmente che cosa ha detto? Ha detto, non è ancora il momento di cambiare la politica sui tassi, anche perché è vero che l'inflazione si è un pochino risvegliata, ma si è risvegliata perché sono andato io a darle una bella scossa, altrimenti era ancora lì che dormiva.
Sì, l'ha fatto, è andato a parlare all'Università Goethe di Francoforte, e ha detto nuovamente che appunto non intende per ora anticipare il cosiddetto tapering, cioè la riduzione degli acquisti da parte della Banca Centrale Europea, perché finora la situazione non è ancora stabile, è in graduale miglioramento, ho detto, ma un'inversione della politica monetaria non è giustificata. Forse la novità è che è andato di nuovo a toccare il tasto dei salari e del fatto che comunque la crescita dei salari sia troppo bassa rispetto alle previsioni della BCE e quindi non sufficiente a sostenere l'aumento dei prezzi. E infatti c'è stata una nuova frenata a marzo dell'inflazione che ha creato una serie di preoccupazioni soprattutto dai tecnici della BCE. Il braccio di ferro con i tedeschi, seppur meno acuto del passato perché si avvicinano le elezioni e quindi forse c'è bisogno di non dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di Francoforte, dell'Euro Tower. Il braccio comunque di ferro rimane molto forte.
Innanzitutto un'informazione di servizio a lei, professor Di Stefano, a tutti e soprattutto agli ascoltatori. Mi informano da Milano che alle 9:30 ci sarà un'edizione speciale del GR, più lunga del consueto, 15 minuti, proprio per gli aggiornamenti e le notizie dopo l'attacco missilistico che Donald Trump ha ordinato nella notte a una base aerea siriana. Quindi alle 9:30 linea al GR per un'edizione speciale. Intanto invece restiamo sulle nostre cose. Salto un po' di palo in frasca perché oggi è un po' la grammatica della trasmissione a cavallo tra gli argomenti consueti del giorno delle locuste e il racconto invece di Ottavia, il convegno che si tiene qui nelle sale del Palazzo Comunale di Tirano in occasione della presentazione del progetto di rinnovamento del carcere, dell'ex carcere di Tirano che diventa comunità di accoglienza, e quindi dalle questioni che riguardano l'Unione Europea, visto che prima abbiamo fatto accenno alle linee di resistenza da scuoter delle comunità di accoglienza, vorrei andare in India, perché in India è stata legalizzata la ribellione del credito. Cos'è la ribellione del credito?
Beh, perché in India, come tu sai, c'è un problema strutturale con la questione dei debiti, e quindi per rispondere a una situazione drammatica soprattutto in alcune aree territoriali c'è stata di fatto un intervento del governo per permettere la legalizzazione della non disponibilità a rimborsare i crediti quando questa situazione può portare al fallimento o a una situazione di totale paralisi economica. Questo è un po' il senso, e quindi saranno cancellati debiti nei confronti delle banche per circa 5,6 miliardi di dollari, che non mi sembra una cosa da poco. Sono 21 milioni i piccoli agricoltori che possiedono meno di 2 ettari di terreno e che potranno beneficiare di questa sanatoria.
Quello che avete sentito in sottofondo era il tecnico Roberto Sambo che provava il microfono della prossima ospite. Grazie Roberto per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qui. Insomma, professore, potevano fare la rottamazione delle cartelle degli agricoltori indiani come hanno fatto in Italia e come stiamo raccontando in queste settimane, invece legalizzata la ribellione del credito. Intanto saluto la prossima ospite, buongiorno, ben arrivata.
Grazie.
Ma figurati, siamo un po' qua per questo. La prossima ospite si chiama Maria Deghi, è la responsabile della casa alloggio per malati di AIDS, e una casa alloggio che forse l'abbiamo detto, forse no, è approdata a Tirano nel 1994. Quante persone ospita e che storie soprattutto ospite, che tipo di attività svolge?
Allora, noi siamo approdati, come hai detto giustamente tu, dal 1994.
Me l'avevi scritto, per cui giocavo un po' in casa.
Giocavi in casa, te l'avevo suggerito.
Certo.
Esatto. E ospitiamo 12 persone, 10 persone che rimangono quotidianamente con noi anche la notte, quindi in residenziale, diciamo così, e 2 persone che usufruiscono come centro diurno della nostra casa. Noi accogliamo uomini e donne malati di AIDS, che arrivano da varie storie di vita, tutti comunque con gravi compromissioni a livello fisico, perché sono in AIDS conclamata. La nostra è una casa alloggio, si chiama casa alloggio ad alta intensità sanitaria, proprio per questo. Arrivano da storie di carcere, tossicodipendenza, storie di strada, ma anche storie di vita normale, perché a differenza di tempo fa, del passato, comunque, che si pensava che l'AIDS si poteva collegare solo a un target particolare di popolazione, quindi tossicodipendenti, omosessuali, transgender, eccetera. Adesso colpisce maggiormente le persone eterosessuali, soprattutto la principale causa è di infezione per via sessuale, e quindi non più da attribuire alla tossicodipendenza. E la cosa sconcertante, che non credo che si sappia molto, l'età media colpita è quella dai 25 ai 29 anni, quindi giovanissimi. E adesso di AIDS non se ne sente più parlare.
Esatto, volevo arrivare proprio qui perché sembra quasi che la storia dell'AIDS sia una storia degli anni 90 che si è chiusa negli anni zero e che poi, come dire, sia stata derubricata al solco delle malattie cronicizzabili e come tali non più parte, non dico di un'emergenza sociale, ma come dire di una fragilità sociale di fatto che è quella che riguarda chi viene colpito dalla malattia. Tu ci dicevi che ospitate persone che non stanno bene dal punto di vista fisico e che hanno bisogno di sostegno.
Esatto, noi ci prendiamo cura di loro a 360 gradi, ci occupiamo proprio di loro in primis del loro stato di salute, cerchiamo di capire come stanno, di cosa hanno bisogno, ci occupiamo di seguire, di monitorare le terapie particolari che loro devono assumere. Ci occupiamo di loro sia dal punto di vista fisico ma anche della loro anima, cioè cerchiamo di regalare un sorriso quotidianamente, cerchiamo di lavorare nella leggerezza, nella tenerezza, perché non è facile comunque tutti i giorni avere davanti il fatto di avere una malattia che è curabile ma non è guaribile. E quindi le prospettive, i sogni che ci sono, cioè è difficile, è proprio difficile quotidianamente andare avanti.
E soprattutto, se non ho capito male, li svegliate molto presto la mattina, perché io sono passato alle 7:30, erano già tutti in fermenti, in attività.
Ma oggi cioè, c'è stata la...
Ah, oggi è un caso perché
c'è stata in anticipo per essere tutti qui presenti. Sì, però loro durante la giornata ognuno ha un proprio percorso, un proprio progetto personalizzato, quindi c'è chi esce, c'è chi va in borsa lavoro, perché anche se stanno male comunque hanno delle grandi comunque capacità ancora, e grazie proprio al mantenimento dell'assunzione della terapia, grazie alle nostre cure e secondo me anche grazie all'amore quotidiano che loro ci danno e noi diamo a loro, io e tutti i miei operatori, alla fine riescono comunque a fare tante cose, cioè non è da considerare la persona malata di AIDS come la persona che non riesce a vivere la vita come gli altri. Anzi.
Quanti operatori lavorano nella casa alloggio?
Io, a parte me che sono lì in funzione di responsabile, ci sono due infermiere, ci sono due educatori, tre operatori sociosanitari e un maestro dei lavori che è la figura che accompagna gli ospiti un po' all'esterno come borsa lavoro e magari lavori di manutenzione del verde, diciamo così.
E poi c'è Cecco Bellosi che fa casino e che ti complica le attività quotidiane.
Esatto, okay. Certo, cioè, però lo teniamo.
E beh, d'altra parte, anche quella è un'attività di sostegno a determinati tipi di fragilità. Senti, come hanno accolto la notizia di trasferirsi e di andare in quello che è stato l'ex carcere? Soprattutto sono già stati lì, hanno visitato la struttura. Sì, gli piace?
Sì, allora all'inizio erano un po' titubanti, cioè della serie, ma noi col cavolo ci muoviamo da qui. Poi però hanno visto la struttura e è piaciuta. La mia preoccupazione era che un po' una struttura nuova poteva sembrare magari fredda. Ecco, in realtà, a parte che il calore lo fanno le persone poi quando volte che si è dentro, in realtà è proprio piaciuta loro, anzi mi hanno detto, qualcuno mi ha detto avete fatto un capolavoro, beh comunque eravamo in una struttura molto vecchia, però noi diamo un senso di casa e quindi anche se la struttura non è bellissima, tu l'hai vista, comunque l'avete vista, e c'è poca luce eccetera, in realtà è una casa. Cioè casa alloggio.
Sì, l'atmosfera è quella dell'ostello, si torna ventenni quando si entra.
Esatto.
Si entra lì come è capitato a noi questa mattina. A proposito di capolavori e a proposito di calore, ne approfitto per dire che poi verranno esposti all'interno della struttura del carcere dei disegni che sono stati fatti da un gruppo di rifugiati che sono ospitati in un'altra struttura dalle parti di Colico, di cui si occupa il Gabbiano, nell'ambito di alcune attività che gli operatori di quella struttura gli hanno fatto fare, e sono disegni come dire elementari dal punto di vista del tratto, ma straordinari dal punto di vista dell'intensità, e che diventeranno dei veri e propri quadri esposti nella struttura carceraria, non solo per valorizzare quanto hanno da dire, quanto hanno da raccontare le persone che poi all'interno della comunità sono ospitate, ma perché come dire tutto questo fa parte del racconto e del discorso di relazione che esiste all'interno delle strutture di assistenza di cui vi stiamo raccontando questa mattina. Maria, sei stata bravissima, vi siete molto preoccupati di dover venire a questo microfono. È finita, coraggio.
Ok, va bene.
Tra poco poi parleremo di nuovo del progetto con Massimo Pirovano, che è il direttore del Gabbiano. Intanto chiedo la parola il professor Di Stefano, ti voleva fare una domanda.
No, non volevo interferire, ma semplicemente
perché
segnalarti.
Perché misogino, lui non le vuole le donne in onda.
Questa non è proprio una palla di dimensioni clamorose. No, volevo segnalare che siccome la settimana prossima si apre la stagione delle grandi aste a New York, da Christie's e Sotheby's, ci sono da Picasso a Basquiat, 10 capolavori.
Proviamo a piazzare il finto Manet del sindaco?
Ma no, io proverei a piazzare i disegni dei profughi.
Vabbè, fa brutto, scusi.
No, il finto Manet non è corretto. I disegni, secondo me, invece potremmo tentare di piazzare ai paperoni della Grande Mela, potremmo provare a piazzare qualcuno di questi, magari dicendo che, non so, sono delle opere di qualche artista italiano.
Lei si ammanta di legge del contrappasso, in realtà è un uomo venale che cerca di speculare sulle opere altrui.
No, speculare no, è una proposta per il Gabbiano.
Vabbè, dopo magari ne parliamo in onda, appunto, con Massimo Pirovano, direttore del Gabbiano, che sarà anche lui nostro ospite qui nella stanza, nella sala, nella reggia.
Nell'ufficio.
Sì, nel luogo sacro del sindaco di Tirano. Tra poco noi andiamo in pubblicità e diamo la linea al GR. Vi ricordo un'edizione speciale del GR dopo l'attacco missilistico in Siria di questa notte, poi torneremo in collegamento con il giorno delle locuste fino alle 10:30. Maria, grazie mille,
grazie,
buon lavoro.
Voi,
anche
a
lei
voi.
Deve correre a parlare al
convegno.
Grazie mille, ragazzi.
Ma figuriamoci, ciao, buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Allora, professor Di Stefano, abbiamo secondo me il tempo di un argomento prima di andare in pubblicità. Scelga lei, per esempio, il Vaticano non è più un paradiso fiscale.
Ah sì, ecco, il Vaticano che non è
più. Vero?
Beh sì, almeno questa è la notizia che è uscita in settimana, sarebbero state ottemperate tutte le richieste appunto a livello OCSE, e quindi il direttore della sala stampa vaticana ha annunciato che è finito nella white list italiana e quindi che si sono rafforzati i legami e il rispetto delle norme, e quindi dallo scorso 23 marzo c'è il decreto del ministro dell'economia Padoan con il quale si è aggiornato l'elenco dei paesi con i quali è attivo uno scambio di informazioni in materia fiscale in nome della trasparenza, e appunto anche la città del Vaticano è stata inserita, la Santa Sede, in questa lista. È un evento abbastanza rilevante perché il Vaticano era considerato di fatto un paradiso fiscale da quando l'OCSE ha pubblicato la lista, la blacklist famosa, e quindi un passo abbastanza rilevante, evidentemente una delle azioni volute da Papa Bergoglio, che sulle vicende strettamente finanziarie ha avuto, nonostante i suoi sforzi, molti alti e bassi, come hanno raccontato gli episodi sui cosiddetti Vatican Leaks.
Il Vaticano che smette di essere paradiso fiscale, l'ennesimo spiazzante, disorientante cambio di paradigma di questa nostra epoca. Ecco, non doveva toccare quel cavo, Sambo tendenzialmente sarebbe utile su quali basi, perché non si sente più niente a toccare quel cavo. Io spero che... ecco, perfetto, bravissimo. Professore, mi raccomando, faccia il bravo, non faccia il monello, non si muova.
Sarà immobile praticamente.
Sì, un po' così, perché se mi tocca il cavo viene fuori un casino. A proposito di cose disorientanti, l'ha visto quel cavallo rampante in alabastro che troneggia qui?
Sì, adesso.
Potremmo vendere quello, secondo me.
Sì, non lo so, secondo me se continui così Spada ti manda i vigili urbani.
Oppure viene la finanza a controllare questa sorta di galleria d'arte che fa parte dei possedimenti del sindaco Franco Spada. Bene, dobbiamo dare la linea alla pubblicità, edizione speciale del GR, e poi ci sentiamo più tardi qui da Tirano in diretta con il giorno delle locuste.